Ragazzi, ciao a tutti, benvenuti e bentornati nel nostro podcast di Italiano Comprensibile. Oggi sono qui con un ospite speciale, anzi specialissimo, un carissimo amico, ragazzi, che adesso vi presento e inizieremo a parlare un po' di lui. Ciao Altin, come va?
Ciao Simone, bene, grazie. Grazie per l'invito, è un piacere di essere qua.
È un piacere mio averti qui nel mio studio di registrazione, ragazzi. Voi non vedete, ma siamo in casa e siamo sul divano, seduti. Abbiamo posizionato tutta l'attrezzatura affinché si possa registrare al meglio. Raccontaci un attimo, Altin, di dove sei e dove vivi, cosa fai.
In effetti, Simone, è una domanda che mi fanno molte persone, diciamo, da dove sono, e la maggior parte di loro hanno delle difficoltà a capire, diciamo, dal mio accento. Però, siccome capite, ragazzi, io non sono di madrelingua, ma so parlare l'italiano, diciamo. Di origine sono dall'Albania, sono nato e cresciuto lì e vivo da 5 anni e mezzo in Austria. Ma siccome tu sai, noi viviamo nella stessa città, a Graz.
Graz, ragazzi, venite tutti a Graz, è una città splendida. Österreich, Werbung.
Sì, in effetti, appunto è una città perfetta, bellissima. Io vivo a Graz da 4 anni e mezzo ormai e mi piace moltissimo. È la città perfetta dove si può vivere.
Sì, si sta molto bene in generale. Quindi tu dici vieni dall'Albania, magari per chi ci ascolta dagli Stati Uniti o dal Sud America, dove si trova l'Albania sulla cartina, sulla mappa?
Sulla mappa, sì. In effetti l'Albania si trova al sud dell'Europa ed è un paese piccolo da 3 milioni di abitanti ed è posizionata al Mediterraneo, al mare Mediterraneo. Mm-hmm. Diciamo, è un paese piccolo, ma ci sono molte cose da scoprire ed è un paese bellissimo.
Sì, quindi è dall'altra parte del mare e guarda all'Italia e l'Italia guarda all'Albania, sì. Potremmo dire così, no?
Sì, giusto Simone.
Sì. E raccontaci un po', Altin, come hai imparato così bene l'italiano?
Sì, grazie per il complimento Simone, è una storia veramente interessante come ho imparato l'italiano. In effetti ho imparato l'italiano sin da piccolo, sin da un bambino, e la maggior parte del tempo l'ho imparato guardando la TV italiana. Quindi quando sono cresciuto ho guardato molti episodi oppure film, oppure molta programma in italiano. Mm-hmm. E tramite questo sono stato in grado di imparare l'italiano e di approfondire le mie conoscenze, di arrivare ad un livello abbastanza elevato.
Ok, molto interessante. Io mi rifaccio un po' a, so che anche tu conosci la teoria di Krashen di cui ho parlato nel podcast, eccetera. Quindi lui dice che si acquisisce una lingua e mi viene da dire questo è stato proprio il tuo caso, quindi fin da bambino sei stato esposto alla lingua, anche se ovviamente non quanto un bambino italiano che ha i genitori italiani, eccetera, però comunque grazie alla televisione, alla radio, sei riuscito ad imparare la lingua.
Vero, è stato in un modo passivo all'inizio, diciamo, perché come bambini impariamo molto, molto in fretta una lingua e non è molto difficile di acquisire, di apprendere una lingua. E grazie a questo fatto è stato un inizio molto molto buono per cominciare con l'italiano, ma poi diciamo che deve lavorare, si deve avanzare. Ho avuto tanti contatti con gente dall'Italia, ho tanti amici dall'Italia, oppure persone stanno imparando l'italiano adesso, con queste persone riesco a mantenere aggiornato le mie conoscenze dell'italiano. Quindi è molto importante di praticare la lingua, perché se non la pratichi, se non la utilizzi, si dimentica. È così che sono stato in grado, diciamo, di mantenerla.
Esatto, il mantenimento credo che in generale sia una cosa non semplice, anche perché so che anche tu parli diverse lingue, no? Magari racconta un attimo quali lingue parli.
Sì, in effetti io sono un appassionato delle lingue. Io non chiamerei a me un poliglotta, però sono molto appassionato per le lingue, mi piace impararle. Per esempio, la mia madrelingua è l'albanese e poi so parlare l'italiano e l'inglese in un modo fluente. Il tedesco l'ho imparato, diciamo, restando in Austria, e a proposito posso parlare la versione austriaca del tedesco. Certo. Oppure a me piace...
Un po' di dialetto della Stiria.
Sì,
anche,
no? sì, in effetti dà proprio quel tocco in più, diciamo, sì, del tedesco. E poi posso parlare lo spagnolo, è stato un progetto mio negli scorsi due anni, e l'ho imparato grazie all'italiano. Quindi l'italiano mi ha aiutato moltissimo riguardo all'apprendimento di questa lingua. Mm-hmm. Ragazzi, se voi conoscete una lingua latina oppure con una base latina, potrà essere molto d'aiuto per imparare un'altra lingua.
Senti, quanto ti ha aiutato lo spagnolo e quanto invece ogni tanto ti ha dato in qualche modo fastidio per via dell'interferenza con la lingua?
È una domanda molto interessante, Simone, perché io direi che per la maggior parte del tempo mi è stato un aiuto molto molto grande. Però il problema è quando parlo lo spagnolo che utilizzo delle parole italiane, diciamo. Oppure era un problema in un certo periodo, oppure era una fase dell'apprendimento. Poi con l'avanzamento non è stato più un problema. Quindi è stata, diciamo, più facile dividere le lingue nel mio cervello. Adesso lo guardo come una cosa positiva.
Sì, io dico sempre l'obiettivo deve essere quello di arrivare più o meno quasi a un B2 con una lingua, e una volta arrivato ad un livello più o meno B2, allora si smette di avere questo problema legato all'interferenza e si iniziano a vedere invece i vantaggi. Era successa la stessa cosa per me nel momento in cui ho iniziato a studiare il francese. C'era una grossa interferenza tra spagnolo e francese. Una volta poi arrivato a più o meno un B2 col francese, allora sono riuscito a separare le due lingue. Quindi per chi, ragazzi, magari sta studiando oltre all'italiano un'altra lingua della stessa famiglia linguistica, è normale l'interferenza e durerà per un po' di tempo, poi passa. È normale anche che se invece magari la vostra lingua madre è una lingua latina, diciamo ad esempio lo spagnolo, all'inizio vi aiutate con lo spagnolo per parlare italiano, quindi ci saranno molte parole spagnole nel vostro italiano, e di nuovo quando raggiungete un certo livello questo scompare e non sarà più un problema.
Sì, giusto Simone, giusto. Un altro punto è che l'albanese, quindi la mia madrelingua, è una lingua difficile, che ha molti suoni. Questo mi permette, diciamo, di pronunciare quasi tutto in una lingua straniera. Si potrà vedere questo aspetto come una cosa positiva.
Sì, molto molto positivo. Noi italiani purtroppo invece abbiamo una fonetica abbastanza limitata, perché i suoni della lingua italiana sono, diciamo, un po' meno se confrontati con i suoni di altre lingue, e quindi per noi è sempre complesso, complicato, quando dobbiamo imparare una lingua straniera, riuscire a riprodurre dei suoni, perché se non abbiamo i suoni nella nostra lingua madre, non riusciamo a sentire la differenza in una lingua straniera. E quindi se non sentiamo la differenza, non riusciamo a produrre questo suono. Ecco perché, ragazzi, l'input è sempre fondamentale per anche per poter riuscire a produrre poi linguaggio, per riuscire a parlare una lingua, perché ci permette, se ascoltiamo attentamente, di capire quali sono le differenze. Ascolta, Altin, io volevo chiederti invece, parliamo un attimino del tuo lavoro, iniziamo da lì, e di come magari anche parlare diverse lingue può aiutarti o ti aiuta nel tuo lavoro di giorno in giorno, diciamo.
Anche questa è una domanda molto interessante. Il fatto che parlo tante lingue mi aiuta anche nel mio lavoro quotidiano. Io lavoro come un infermiere qua a Graz, diciamo, e dato che ho contatto con la gente, è un lavoro che ho molto contatto con le persone. Diciamo, il fatto di parlare molte lingue è una cosa molto molto utile,
certo,
per me, perché le interazioni con i pazienti qua grazie a una città internazionale, e ci sono tante persone da molti da diversi paesi, e un paio di loro non sanno parlare il tedesco, per esempio. E questa cosa mi è capitata, che ho preso cura dei pazienti italiani che non potevano parlare il tedesco.
Certo.
E io che ho cominciato a parlare con loro in italiano, e ragazzi, dovete immaginare le loro facce oppure l'emozione che loro hanno sentito in una situazione difficile all'ospedale, di sentire l'italiano da una persona che prende cura di loro.
Certo.
E ancora c'ho questi ricordi di questi pazienti nella mia memoria, ed è una cosa molto molto speciale.
Sì.
Devo dire che questa è la cosa principale, come il fatto di parlare diverse lingue, per esempio lo spagnolo, l'italiano, l'albanese, oppure anche il greco, mi hanno aiutato nell'ambito professionale. Ma ci sono anche delle altre cose, per esempio il multitasking e il fatto di poter fare diversi compiti allo stesso momento, perché quando una persona potrà parlare tante lingue, potrà cambiare da una lingua ad altra in un modo molto veloce.
Sì.
E questo è una cosa molto importante per il concetto del multitasking.
Sì. In generale, ragazzi, c'è diversa ricerca scientifica che conferma il fatto che se parliamo diverse lingue, la nostra capacità di multitasking, quindi di passare da un'attività all'altra in poco tempo, migliora. Perché? Perché ovviamente, dovendo continuamente cambiare da una lingua all'altra, noi stiamo allenando il cervello a passare velocemente da un'attività all'altra. Quindi quando poi dobbiamo fare multitasking sul lavoro, saremo avvantaggiati. Ora, io sono nel lavoro del project manager, perlomeno, contrario al multitasking, perché è molto meglio concentrarsi su una cosa e farla bene senza continuamente cambiare da un'attività all'altra. Però per un lavoro come quello di Altin, di infermiere, dove c'è magari una situazione di emergenza, è molto importante poter cambiare velocemente da un'attività all'altra, immagino.
Sì, sì, in effetti, Simone, hai completamente ragione. Diciamo, un altro aspetto importante e la concentrazione, diciamo che ti potrai concentrare meglio in un obiettivo che tu hai ai tuoi occhi. E anche diciamo il fatto di parlare tante lingue nell'ambito lavorale è una cosa positiva, dato che offri il tuo aiuto agli altri colleghi del lavoro, per esempio con un paziente che non potrà parlare questa lingua. Mm-hmm. Diciamo, questo mi ha aiutato molto nell'ambito professionale.
Sì, immagino anche che i colleghi siano contenti, no? Se hanno bisogno di aiuto, cioè Simone che va all'ospedale, che parla soltanto dialetto della città di Busto Arsizio, allora loro vengono da Altin, no?
Sì, sì, ecco, sì, mi è capitata un paio di volte, sì.
Perfetto, perfetto. Ascolta Altin, io so però che tu, a parte adesso la sfera professionale legata al tuo lavoro, sei un amante dello sport, in particolare della bicicletta.
Del ciclismo, possiamo dire, sì. Sì, Simone, lo sport è stata una passione da quando sono stato piccolo e riguarda, è una cosa che mi piace farla nel mio tempo libero e direi che sono un ciclista appassionato, quindi sono molto appassionato, riguarda il ciclismo.
Sì.
Ho anche altre passioni, ma il ciclismo è una passione più importante, oppure che trascorro molto tempo.
Racconta magari ai nostri ascoltatori dove sei appena andato in bicicletta, che cosa hai fatto?
Sì, la mia specialità è il bikepacking. Il bikepacking sarebbe, ragazzi, viaggiare, quindi fare le vacanze con la bicicletta e con i zaini, avendo tutto con te, e viaggiare nei paesi in un modo, quindi viaggiare piano e guardare il paese. Ho fatto diversi viaggi con la bicicletta, più o meno 3 settimane. Sono ritornato dalla Bulgaria e Romania. Ed è stato un viaggio veramente, veramente speciale e bellissimo.
Sì, secondo me io sono più esperto di backpacking che di bikepacking, ma è anche questo un modo per viaggiare lentamente, quindi per godersi il paesaggio, come hai detto, non solo per connettersi, secondo me, in maniera diversa ai posti che si visitano, alle persone che si diciamo che vivono in un determinato paese, è anche una forma molto più sostenibile di viaggio, no?
Sì, in effetti sì, Simone, con il bikepacking una persona ha la possibilità di viaggiare lentamente e di godersi il paese, oppure di vedere il paese in un modo un po' diverso, perché si viaggia nei posti dove i turisti non vadono lì normalmente, e si può connettere con la gente in un modo poco più diverso, perché la gente normalmente si sorprende un po' quando vedono un bikepacker, ed è una cosa un po' speciale, diciamo.
Sì. Mi viene a pensare però, ogni tanto non deve essere facile andare in bicicletta, perché magari dopo diverse ore che stai pedalando, o magari c'è una salita, magari c'è il sole molto forte, magari piove ogni tanto molto forte, no? Ci sono diverse intemperie, ragazzi, intemperie significa quando il tempo è avverso, quando c'è brutto tempo, le intemperie, diciamo noi. Mi interesserebbe capire, cioè, riuscire ad andare contro e a superare tutti questi ostacoli deve essere molto utile dal punto di vista della disciplina, se vogliamo dire, o da, impari, no? a tenere duro e ad andare avanti anche quando ci sono dei momenti difficili, no?
Sì, sì, generalmente è un'esperienza molto bella, diciamo, ma ci sono dei momenti che sono molto difficili, in cui tu pensi a te stesso, ora mollo tutto e ritorno a casa. Sì, però a me queste esperienze oppure questi momenti piacciono perché a me piace sfidare a me stesso. E da questi momenti possiamo imparare molto perché in questi momenti diciamo che c'è un aumento della nostra resilienza, quindi possiamo diventare più resilienti riguardo alla vita in generale, perché la vita ti offre tanti ostacoli durante il cammino, ma si dovrà tenere in testa che questi ostacoli si possono superare, si possono superare e quando tu arrivi ad una destinazione oppure raggiungi un obiettivo, guardi indietro di te e dici a te stesso: bravo Altin, è stato difficile, ma tu ce l'hai fatta.
Certo.
Sì, è la stessa cosa anche per l'apprendimento delle lingue. Anche durante tutto questo processo ci sono dei momenti oppure dei attimi che si sente che non si sta avanzando molto, ragazzi, continuate a spingere, diciamo, continuate ad imparare, e questi momenti si potrà avanzare e questi momenti si potranno superare.
È proprio, se vogliamo fare appunto il collegamento, come dici tu Altin, con le lingue, è proprio in questi momenti più difficili che avviene l'apprendimento. Perché se facciamo cose troppo facili, se rimaniamo sempre nella famosa zona di comfort, difficilmente stiamo imparando. Quindi una buona idea, una buona cosa da tenere a mente, ragazzi, è ogni volta che state facendo un'attività per quanto riguarda lo studio delle lingue, se vi sembra troppo facile, allora forse è il momento di fare qualcosa di più difficile. Quindi questo è utile per progredire con l'apprendimento, ma questo è utile anche nello sport, come dice Altin. Io lo sto imparando correndo, come sapete ragazzi, ho iniziato a correre da un po' di tempo, quindi sì, è proprio così.
Sì, e riguarda lo sport in generale, quando una persona pratica lo sport ci sono tanti effetti positivi. Per il primo punto c'è il fitness, che una persona ha una salute più migliore. Ci sono anche tante cose riguardo al cervello, perché quando si fa lo sport oppure quando si pratica uno sport, c'è un livello maggiore della concentrazione. Mm-hmm. Quindi il corpo rilassa dei ormoni come la endorfina in questo momento durante lo sport, oppure anche dopo l'attività sportiva si potrà ottenere una maggiore concentrazione, e questa cosa migliora anche la memoria ad un lungo termine. Sì. Diciamo che praticando lo sport migliora anche l'apprendimento. Sì. In generale riguarda anche la plasticità del cervello, che praticando un tipo di sport aiuta che il cervello rimane plastice.
Sì, la plasticità del cervello, ragazzi, è quella capacità del cervello di riadattarsi, diciamo, di cambiare durante il corso della nostra vita. Fino a qualche decennio fa si pensava che il nostro cervello fosse stabile, no? Che cresceva fino all'adolescenza e poi fosse qualcosa di statico, non cambiava più. In realtà le neuroscienze ci insegnano che non è così. Il nostro cervello è plastico, quindi continua a cambiare, ad evolversi tutta la vita, e è fondamentale che sia così perché rimanga sano, potremmo dire, per tutta la vita, per poter apprendere in modo migliore, e lo sport o il bikepacking ci aiutano tantissimo da questo punto di vista.
Ma non solo, per esempio, Simone, nell'apprendimento delle lingue, ho letto uno studio che l'apprendimento delle lingue aiuta anche nella plasticità del cervello, diciamo, non è solamente lo sport, ma è qualsiasi attività che tu devi utilizzare la concentrazione, la memoria del cervello, che aiuta a mantenere una plasticità maggiore oppure ottima, sì, del cervello.
Quindi ragazzi, andate a fare sport, e subito dopo aver fatto sport, quando la concentrazione è elevata, studiate l'italiano, perché funziona a meraviglia.
Io lo faccio così, io personalmente lo faccio così, perché dopo lo sport ho una concentrazione maggiore e l'apprendimento delle lingue è più facile in questo momento, oppure per me funziona benissimo.
Sì.
Qualunque individuo è un po' diverso, quindi non siamo tutti uguali, ma per me questo funziona perfettamente.
Sì, io ho sperimentato e ogni tanto vado a correre la mattina, poi studio e mi accorgo che la mia mente è più affilata. Affilata, ragazzi, un coltello può essere affilato, no? Quando devo tagliare qualcosa affilo il coltello, no? Quindi la mente di solito non è affilata, però è una metafora e rende bene l'idea. Bene. Ottimo, Altin. Mi sembra che abbiamo fatto una conversazione molto interessante. Per me è molto interessante, sono sicuro che è interessante anche per i nostri ascoltatori. Hai qualcosa, magari prima di concludere, che vuoi condividere, o qualche consiglio magari relativo a come studiare le lingue o più in generale anche?
Simone, in effetti avrei dei consigli riguardo ai nostri ascoltatori del podcast. Vi volevo condividere, ragazzi, incorporare una routine dello sport in un modo quotidiano, che si potrà paragonare anche con l'apprendimento delle lingue. Quindi è molto importante di avere una routine quotidiana oppure semanale, diciamo ogni settimana, per mantenere un livello ottimale.
Sì, in generale, diciamo, creare anche un'abitudine tramite la routine aiuta poi a continuare a studiare o a fare sport per un lungo periodo di tempo, quindi concordo in pieno.
Sì. Sì, ed una cosa che vi volevo condividere, ragazzi, è che si diventa difficile ad un certo momento, non mollate, però continuate ad andare avanti e puramente passerete questa fase difficile, tra virgolette, nell'apprendimento delle lingue. La cosa finale che vi volevo condividere sarebbe prendere anche dei periodi di pausa per evitare di essere sopraffatti, oppure in tedesco.
Sì. Diciamo, non deve essere uno stress studiare le lingue, deve essere una cosa che facciamo perché ci piace.
Deve essere piacevole, quindi si dovrà mettere la passione dentro.
Sì, concordo. Allora, Altin, grazie ancora per essere stato qui con noi, grazie tante, e se vuoi salutare qualcuno a casa, magari, non lo so.
Sì, grazie Simone per avermi dato questa possibilità di partecipare nel tuo podcast e di condividere un po' le mie esperienze. Grazie ragazzi per averci ascoltato, e un saluto grande da Graz. Buonasera ragazzi, e ciao.
Ciao a tutti, un abbraccio.